Sono molto incoraggiato questa mattina dall'apertura di Michele, non ci siamo ancora una volta messi d'accordo, questa predica che farò nasce dalla mia lettura di un paio di settimane fa, dalla mia lettura personale che mi sono imbattuto nel sermone sul monte del Signore Gesù e ho fatto alcune considerazioni anch'io sulla preghiera, sul Padre Nostro e quindi concedetemi di una pausa da prima Corinzi, non che fosse secondario, ma vorrei condividere con voi la preghiera che il Signore Gesù ci ha indicato, perché vi ho trovato molte cose molto decisamente utili. Potremmo dire che nella vita di un cristiano ci sono due attività fondamentali. Uno è lo studio della parola di Dio e l'altro è la preghiera. In pratica, con lo studio della parola, Dio parla a noi e nella preghiera siamo noi che parliamo con Dio. E la Bibbia, la scrittura è così, afferma che il cristiano debba essere coinvolto in entrambe continuamente, quotidianamente. E cito semplicemente un passo dove fa riferimento al nutrirci della parola di Dio in Deuteronomio capitolo 6 versetto 6, dice: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. In sostanza, quello che tu impari, un cristiano che impara, coinvolge la parola di Dio in ogni aspetto della sua giornata. E lo stesso vale per la preghiera, perché in Efesini capitolo 6 versetto 18 Paolo dice: pregate in ogni tempo. E Gesù a metà del sermone sul monte apre una sezione dedicata al confronto tra il falso modello religioso degli scribi e dei farisei con la vera spiritualità secondo il modello di Dio. E questo confronto riguarda anche la preghiera, perché qualche versetto prima di citare il Padre Nostro, Gesù dice: quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Cioè, in pratica, Gesù stava dicendo che questa attività era diventata un rito per attirare l'attenzione sugli altri. Quindi un qualcosa che doveva essere spirituale, che invece era diventata un qualcosa invece per dire: guardate come sono spirituale. E credo che, non so quante volte, anche noi possiamo essere in un certo modo pressati a pregare, perché chissà se no cosa pensano gli altri. Gesù dice al versetto 6 al versetto 7 del capitolo 6: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. In pratica, gli ebrei cosa facevano? Avevano in mente che più la preghiera è lunga, più è spirituale. E forse anche nelle nostre teste potremmo dire: mamma mia, guarda quello quanto prega, con quante parole. E loro pensavano che più una preghiera è lunga, più era gradita a Dio. Al versetto 8 Gesù dice: non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Cioè, in pratica, gli ebrei dicevano: io devo dire a Dio quello di cui ho bisogno. Assurdo, se ci pensiamo, perché se Dio è onnisciente, Dio già conosce quello di cui ho bisogno. E quindi Gesù mostra che questo atteggiamento dei farisei e degli scribi era un atteggiamento alla preghiera che racchiudeva un problema. Era una preghiera egoista. Era un modo per farsi vedere migliori degli altri, era un modo per chiedere a Dio che cosa serviva, era un modo per obbligare Dio a fare qualcosa perché glielo continuavo a chiedere. E Gesù dice invece al versetto 9: voi dunque pregate così. Non preghiere vuote, non un rito, oppure una preghiera dove l'uomo non è al centro di questa attività. La preghiera è una cosa fondamentale per un cristiano e quindi è necessario capire che cosa il Signore intende in questo passo. Vi invito ad aprire Matteo capitolo 6 e leggiamo quello che credo possa essere il passo più noto nel mondo, perché, non lo so, questa era una mia esperienza, la conoscevo anche da non cristiano. Gesù dice: voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci indurre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Vedremo quest'oggi, inizieremo a vedere questo passo, dove Gesù non dice delle cose, meglio, che noi dobbiamo comprendere. Gesù fornisce un modello, fornisce uno schema. Non è una preghiera da ripetere parola per parola. Il suo intento è qui insegnare come dovrebbe essere una preghiera, e lo capiamo dal contesto dove lui prima ha appena denunciato quello che non era una giusta preghiera svolta dai farisei. Il suo intento, appunto, insegnare come deve essere, quale relazione ci deve essere tra chi prega e Dio, quale priorità dovrebbe contenere, quali scopi dovrebbe perseguire, quali richieste dovrebbe avere e quali implicazioni per me che la dico ci sono nella preghiera. Facciamo subito chiarezza su una cosa. Facciamo chiarezza su cosa non insegna il Padre nostro. Non ci insegna in che posizione, perché a volte ci chiediamo, non so se ve lo siete mai posti, ma io in che posizione dovrei pregare? Beh, nella scrittura troviamo preghiere in piedi, alzando le mani, seduti, in ginocchio, alzando gli occhi, chinandosi, mettendo la testa fra le ginocchia, battendosi il petto, rivolgendosi nella direzione del Tempio, eccetera, eccetera. In sostanza, Gesù dice, non ha importanza in che posizione sei. Non ci dice dove. C'è un luogo più adatto? La Bibbia ci dice in battaglia, in una grotta, in una stanza, in un giardino, in montagna, al mare, addirittura dentro un pesce, sul tetto di una casa, in prigione, eccetera, eccetera. In sostanza, ovunque. Non c'è un luogo migliore di un altro. Non ci dice quando. Al mattino, alla sera, troviamo anche qua su base biblica, la sera prima dei pasti, dopo i pasti, all'ora nona, andare a letto, prima di andare a letto, giorno, notte, e in sostanza non ci dice questa cosa. E non ci dice come dobbiamo essere vestiti o come. Perché le Bibbie nella scrittura, le preghiere nella scrittura c'è indossando un sacco, seduti sulla cenere, rasandosi la testa, battendosi il petto, gridando, strappandosi le vesti, digiunando, sospirando, gemendo, gridando, ma anche offrendo un sacrificio, offrendo lodi, cantando inni, eccetera, eccetera. Non è questo il punto del Padre nostro. In qualsiasi posizione, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, circostanza, la preghiera è un'attività appropriata perché noi stiamo in comunione con Dio, o meglio dovrebbe essere in comunione. Gesù dice: voi dunque pregate così, non dice pregate con queste parole, non è una recita senza sapere il significato di cosa si sta dicendo, perché pensateci bene, questa preghiera viene citata parola per parola, ma se io dovessi chiedere a chi la dice così, ma anche a noi quest'oggi, cosa significano tutte queste parole? Sono sì famose, ma il punto è, conosciamo il significato di queste parole che il Signore Gesù ci dà? Come detto, è un modello, uno schema, e lo vogliamo approfondire. E quindi la preghiera non consiste, posso già dire, non consiste nel cercare di far sì che Dio faccia ciò che io chiedo. Non è cercare di informare Dio ciò di cui io ho bisogno, e non è neanche pretendere che lui risponda a ciò che io chiedo. Non è neanche delegare a Dio la soluzione di un problema. In pratica, e lo vedremo, la preghiera è affermare la sovranità e la maestà di Dio. La preghiera è mettere Dio in azione secondo non la mia volontà, ma secondo la sua volontà. La preghiera è chiedere a Dio di essere coinvolti nella sua opera. In pratica, la preghiera è il punto d'incontro tra Dio e noi. Questa è la vera preghiera. Gesù dice in Giovanni capitolo 14, versetto 13: quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché, e qui lo scopo, il Padre sia glorificato. Quindi la preghiera non è il mezzo per ottenere ciò che voglio io, vuoi tu, è un mezzo per mettere in mostra la gloria di Dio in noi. Alcuni esempi dalla Bibbia. In Giona, capitolo 2, prima ho citato dentro il ventre di un pesce si può pregare. In Giona, capitolo 2, Giona non inizia la preghiera dicendo «Signore, tirami fuori di qui». Inizia con un inno di lode. In Daniele, capitolo 9, in mezzo a una situazione drammatica, Daniele apre con un'affermazione della maestà, della gloria, della dignità e della santità e dell'onnipotenza di Dio. Geremia capitolo 32, leggetevela, ma è un elenco di attributi di Dio. Salmo 86, ascoltatemi che lo leggo, dice: io ti invoco nel giorno della mia angustia perché tu mi risponderai. E poi fate attenzione a come inizia. Non c'è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, e non ci sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che hai fatto verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e operi in meraviglie, tu solo sei Dio. Ha parlato di se stesso? Ha solo menzionato chi è Dio. E poi dal versetto 11 dice: «O Signore, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità», e attenzione, «unisci il mio cuore al timore del tuo nome». Ecco una preghiera preceduta dalla grandezza di Dio e al quale io chiedo che il mio cuore si unisca alla volontà e alla grandezza di Dio. Questa è una preghiera, riconoscere che Dio è sovrano e sottomettere non la sua, ma la mia vita alla sua volontà. Nessun uomo può chiedere qualcosa a Dio se non afferma che è Dio che è sovrano di dire sì o no. La vera preghiera non è sottomettere Dio a noi, la vera preghiera è sottomettere me a Lui. Dio è il centro di ogni preghiera e quindi ha lo scopo di dare a Dio il privilegio di manifestare a me la sua maestà. Serve questa preghiera a portare la mia vita in armonia con chi è Dio. E se dovessimo velocemente analizzare il Padre nostro, guardate bene, Padre nostro che sei nei cieli ha a che fare con chi è Dio. Sia santificato il tuo nome, ha a che fare con la santità di Dio. Venga il tuo regno e il programma di Dio. Sia fatta la tua volontà e il suo proposito. Dacci oggi il nostro pane e la provvidenza di Dio. Rimetti a noi i nostri debiti e il perdono di Dio. Non ci indurre in tentazione, stiamo chiedendo la protezione di Dio. L'uomo dov'è in questa preghiera? È in un aspetto marginale, secondario. Dio è il centro. Ogni frase parla di Dio. E Gesù inizia con Padre nostro che sei nei cieli, con riconoscimento da parte di Gesù che Dio è nostro Padre. Quindi, forse per noi è una cosa scontata, ma già ci indica a chi dobbiamo rivolgersi, non sta dicendo a nessun altro, va indirizzata a Dio. E pensate, un termine che per un cristiano, padre, è comunissimo. Lo usiamo spesso perché è il modello indicato da Gesù, ma mi chiedo perché Gesù inizia con questo termine? E oltremodo lo definisce nostro e fa riferimento a un legame. E questo dovremmo considerare perché Padre nostro, chi intende con nostro? Perché Dio, secondo la Bibbia, non è padre di tutti. È vero che Dio, che tutti gli uomini sono figli di Dio perché sono stati creati da Lui. Paolo dice in Atti 17, versetto 28, che siamo sua discendenza, ma il punto è che non tutti gli uomini hanno una relazione spirituale con Dio. In Giovanni 8, 34, 44, Gesù dice: voi siete del padre vostro, il diavolo. Dio non è vostro padre. In prima Giovanni 3, Giovanni fa una distinzione tra i figli di Dio e i figli del diavolo. Paolo, in Efesini capitolo 8, fa distinzione tra i figli della luce e i figli delle tenebre. Giovanni 1,12 ci dice chi sono questi figli. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi, Padre nostro taglia fuori una parte dell'umanità e indirizzata verso coloro che hanno una relazione con Dio e che sono rinati perché credono nel nome di Cristo. Ed è interessante che inizia con padre, un termine non nuovo per quei tempi, perché anche il mondo pagano si rivolgevano verso i loro dei chiamandoli padri. Ma avevano una visione di Dio dei loro dei distante, nonostante li chiamassero padri, e c'erano su due filosofie principali degli stoici e degli epicurei. In pratica avevano due visioni di Dio: uno che Dio era un essere apatico. Sapete cosa vuol dire apatico? Non è interessato, non è coinvolto, non ha un sentimento nei confronti di ciò che succede nel mondo degli umani. è un essere a sé. Gli epicurei dicevano che se gli dèi entrassero nelle vicende umane non sarebbero in grado di mantenere la serenità, perciò preferivano rimanerne distaccati. Questa è una visione deistica che si svilupperà anche subito dopo la morte di Cristo, secondo cui ci sarebbe un Dio o un potere lassù che mette in moto tutto, ma poi ne rimane distaccato. Anche se lo chiamavano padre, pensavano che non fosse coinvolto nella loro vita. E oggi più o meno anche nel mondo abbiamo questa visione. Beh, Dio se c'è, non è interessato. O no, l'avete mai sentito questa cosa? No, ma Dio non è tanto coinvolto perché se no non succederebbero questo e quest'altro. Padre nostro invece trasmette l'idea di un legame profondo. E gli ebrei sapevano che Dio era un loro padre. Isaia 64,8 dice: Signore, tu sei nostro padre. Lo consideravano sì un padre, il padre di coloro come generatore della nazione di Israele, che li aveva creati, guidati, educati, però il punto è che non avevano ormai, o nel momento in cui Gesù sta parlando, non avevano più un'intimità con Lui. Non avevano una relazione. Sì, chiamavano padre, ma rimanevano distaccati da lui al punto tale che erano così lontani che distorcevano anche le scritture. Pensate Gesù quanto ha dovuto lottare su questo punto. E Gesù invece, quando prega, in tutte le sue preghiere, tranne una, chiama sempre Dio Padre. L'unica preghiera in cui non lo chiama come Padre, sapete qual è? È quella sulla croce, perché in quel momento il peccato lo ha separato da Dio. Quindi Dio, cosa significa che Dio è nostro Padre? È un termine di grande intimità, forse. Non abbiamo una grande visione dei padri perché noi pensiamo ai nostri genitori, ecco, al nostro padre, e nostro padre sicuramente come uomo immancante. Ma qua abbiamo a che fare con un padre perfetto. E quindi è un termine di grande intimità, indica un legame personale e anche un'appartenenza a una famiglia. Dio non è distante, apatico, indifferente. È un padre che è così coinvolto nella vita dei suoi figli, è preoccupato nella vita dei suoi figli, è presente. È un padre così coinvolto e così potente che Gesù dice: Padre nostro che sei nei cieli. Ha infinite possibilità e infinite risorse per il cielo, per il bene dei suoi figli. Per quale motivo? Perché io faccia una vita comoda e agiata? No, affinché il suo nome venga glorificato. Padre nostro significa che Dio ascolterà perché è un padre che è legato ai propri figli. E ogni preghiera inizia con questo. Dio è coinvolto nella vita dei propri figli. Quindi la preghiera dovrebbe iniziare con questa consapevolezza, che Dio si prende cura di noi. E forse, non so voi, ma quante volte posso aver iniziato una preghiera pensando: Dio, tu non sei così, non sei preoccupato della mia situazione, perché altrimenti io non sarei qua in questa situazione. Ma iniziare una preghiera con queste implicazioni cambia il mio modo di pensare. Pensate, Dio è un buon padre, ci conosce per nome, conosce la nostra situazione, l'abbiamo appena studiato con Michele. Dio conosce il singolo passero che vola e che muore. Addirittura ho scoperto che la parola che cade in aramaico significa dove lui va a saltellare. Meraviglioso, non sfugge niente Altro che laboratore computer che può fare miliardi di calcoli al secondo. E quindi questo dovrebbe, se lui si preoccupa di ogni piccola cosa, questo dovrebbe cambiare il nostro atteggiamento. Significa che non dovrei temere la situazione che vivo, che non sono solo, che esiste una speranza, che Dio è più vicino di quello che io possa pensare. Ed è interessante che dica Padre nostro e non Padre mio o vostro, e questo ci porta a una dimensione dove io non sono il centro, ma in un certo modo sono coinvolto in una famiglia molto più grande. Si accomuna, abbraccia la comunità di fede, e infatti Paolo scrive in Efesini 6:18: pregate per tutti i santi. Lui non è mio padre, tuo padre, e nostro Padre. E quindi la preghiera ci lega a tutti gli altri figli di Dio. E dobbiamo avere fiducia perché Dio, perché dice Padre nostro che sei nei cieli, e come ho detto, lui ha il dominio sul naturale e sul soprannaturale. Tutto ciò che il cielo può contenere, infinite risorse, pensate, sono a disposizione sue per la gloria del suo nome e noi ne possiamo attingere. Ma il fatto che sia un padre pone anche un aspetto interessante che per noi forse sicuramente è passato. Pone il problema dell'ubbidienza. Al tempo di Cristo e per tutto l'Antico Testamento, un figlio disobbediente, che fine faceva? Veniva lapidato. Questa è l'idea di come dobbiamo rispondere a Dio quando lo chiamiamo Padre. Sì, un termine buono, dolce, ma secondo il carattere del tempo ci riportava al fatto che un figlio col padre non si prendeva gioco di come certi figli si prendono gioco dei loro genitori. Gesù obbedì al Padre. Vi cito semplicemente un passo in Marco 14:36, dice Abba Padre, pensate Abba, un termine molto dolce per dire Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. In pratica obbedirò. Obbedirò. E se lo fece Gesù, chi siamo noi per non farlo? E se Dio è il padre, un padre è più saggio dei figli, o no? Conosce di più la vita. E stiamo parlando di un aspetto umano, immaginatevi Dio, molto, infinitamente più saggio. E quindi significa anche che se è padre, che noi dipendiamo da lui. Un figlio può vivere l'illusione di vivere senza i suoi genitori, almeno fino a una certa età, ma in realtà è legato a suo padre. Quindi iniziare una preghiera con Padre nostro che sei nei cieli significa esprimere il mio desiderio di avvicinarmi come figlio amato a un padre per ricevere tutto ciò che il suo amore può darmi. E il punto è, quando è il nostro atteggiamento quando noi preghiamo? Ma vediamo la prima richiesta. Sia santificato il tuo nome, abbiamo parlato di santità questa mattina, e la prima richiesta non è l'elenco di Davide, ma pone chi è al centro? Dio. Anche se Dio è padre, anche se si preoccupa di soddisfare i bisogni e anche se ha risorse celesti per farle, la prima richiesta non è per me, è per lui. Sia santificato il tuo nome, è anche un monito contro le preghiere dove noi pensiamo di essere al centro dell'attenzione e invece è Dio che è la priorità. Ora suppongo che abbiamo detto molte volte sia santificato il tuo nome. Lo abbiamo letto sicuramente, ma il punto è che cosa significa? Cosa implica? Ve lo siete mai chiesto? Quando Gesù dice sia santificato il tuo nome, sta dicendo qualcosa di assolutamente infinito e importante. Perché abbraccia tutta la natura di Dio e implica una risposta dell'uomo a questa natura. Non si tratta solo di ripetere delle parole che non conosciamo, è molto più di questo. Apre a una dimensione di rispetto, di riverenza, di timore, di apprezzamento, di onore e gloria e di adorazione per Dio. Ma cosa significa il tuo nome? Oggi pensiamo al nome Davide, che di per sé è un titolo per definire una persona, ma il punto è che è solo un nome. Dal punto di vista ebraico, il nome non è solo indicare Tizio e Caio, ma il nome sta a indicare la sua persona. E quindi dobbiamo riflettere sul termine nome dal punto di vista degli ebrei. Il nome di Dio in Esodo, io sono colui che sono, un nome impronunciabile fatto solo di consonanti, Yahweh, una cosa del genere. Pensate, l'ebreo non voleva né poteva dirlo, considerava sacro il nome di Dio e quindi lo hanno un po' più adattato a essere pronunciabile, si chiama Yehovah. Jehovah, da cui anche Geova, ed è la fusione tra Dio, il tetragramma, YHWH, e la parola Adonai, hanno preso le vocali della parola Adonai ed è diventata Geova, ma per non pronunciare il nome di Dio. Il punto non è il nome, non sta a indicare un nome, sta a indicare la sua totalità. Vi do degli esempi. Prima Samuele 18:30, dove si parla di Davide, dice che il suo nome divenne molto famoso e non sta a indicare il contesto, non sta a indicare che Davide era il suo nome, quindi Davide era diffuso, ma la sua fama era diventata famosa. In Esodo capitolo 34, versetto 5, dice: Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò, fate attenzione, il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò: Il Signore, Signore, e guardate cos'è il nome del Signore? Il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione. Che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità, eccetera, eccetera. Ecco cos'è un nome. Racchiude, per quello che possiamo capire o che la parola di Dio ci mostra, la natura di Dio. Non è solo la parola Yahweh, Geova, chiamatelo come Dio, non è questo il punto, santificare in Lui. Salmo 9:10 dice che quelli che conoscono il tuo nome confideranno in lui. E allora cosa dovremmo dire? Che tutti quelli che conoscono la parola di Dio confidano in lui? O confidano in lui quello che conoscono la sua essenza? Salmo 102:15, le nazioni temeranno il nome del Signore e non temono la parola Dio, ma temono chi è Dio. Giovanni capitolo 17, versetto 6, Gesù dice: Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dati. E sapete come l'ha fatto? Lo possiamo capire da Giovanni capitolo 14, versetto 9, dice, quando si rivolge a Filippo, dice: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo, chi ha visto a me, ha visto il Padre. Gesù dice: Ho manifestato il tuo nome, non diceva come dobbiamo pronunciare questo nome, Ma chi è? Gesù ce l'ha fatto conoscere, gliel'aveva fatto conoscere a pieno. E pensate, nella Bibbia a Dio vengono dati molti nomi diversi, potremmo fare un lunghissimo studio, ma ogni nome racchiude una qualità del suo carattere o della sua essenza. Ve lo dico in italiano, non entriamo nell'ebraico, viene chiamato Dio creatore, Dio provvederà, Dio nostra bandiera, Dio guarisce, Dio è pace, Dio nostra giustizia, Dio degli eserciti, eccetera, eccetera, eccetera. Quello, l'unione di tutte queste caratteristiche, quello è il nome. Tutti questi nomi parlano dei suoi attributi. E pensate che il nome più grande che possiamo avere di Dio, sapete qual è? Gesù. Signore Gesù Cristo, che significa Signore, Salvatore e Re. E Gesù attribuì a se stesso molti altri nomi. Io sono il pane della vita, io sono l'acqua viva, io sono la vite, la via, la verità, la vita, sta a indicare le implicazioni del nome di Cristo. Tutti i nomi riguardano i vari attributi della sua persona. E quando parliamo del nome di Dio, stiamo parlando di chi è. Un nome non è un titolo, è l'intero suo essere. E quindi la vera preghiera inizia comprendendo chi è Dio. O non tanto comprendendo, ma quello che noi abbiamo, conosciamo attraverso la Scrittura. Ma il punto è che cosa significa sia santificato? E viene dopo Padre nostro perché credo che sia una grande protezione per noi, perché chiamare Dio Padre potrebbe trascinare Dio verso il basso. Lo vediamo come mio padre, un essere umano limitato, forse anche con il quale avere una troppa anche intimità. Pensiamo che Dio sia il grande papà a cui possiamo rivolgerci e che Lui ci darà tutto. In Prima Pietro, capitolo 1, versetto 15, l'ha citato anche questa mattina Michele, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi. In tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Significa che abbiamo a che fare con un Dio che è santo, straordinario, fuori dal comune, degno di essere adorato, lodato, glorificato e temuto. Significa stimare, apprezzare, onorare, riverire l'unico e vero Dio. E significa separarsi da tutto ciò che è carnale e profano. Questa prima richiesta indica che Dio deve avere la giusta priorità. E questa prima richiesta significa che il mio cuore si deve allineare o desidera che Lui sia glorificato, onorato in ogni situazione, in ogni circostanza, in ogni cosa. Gesù, pregando il Signore, pregando Dio, in Giovanni capitolo 12, versetto 27, dice: ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Ecco una preghiera. Ecco santificare il suo nome. Glorifica attraverso di me il tuo nome. Ed è interessante perché questa, e non so se ci avete mai riflettuto, è una richiesta che noi stiamo facendo a Dio. Dio, che il tuo nome sia santificato attraverso di me. Che il tuo nome sia santificato nella mia vita. Ma come lo possiamo fare? Ebrei capitolo 11, versetto 6 dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Consapevoli di chi è Dio. Forse è una banalità, ma pensiamoci a fondo. Quante volte crediamo, diciamo di credere in Dio, ma poi non santifichiamo il suo nome perché pensiamo che Dio non è poi in fondo quello che dice la Scrittura. Ci sono anche persone fuori dalla Chiesa che dicono: ma sai, ma io credo in Dio. Sì, a cosa credi veramente? Il punto è: santifichi il tuo nome, il suo nome? E ovviamente lo dovremmo porcelo noi come cristiani. Dovremmo... Il punto è che se non si ha una vera conoscenza di Dio, se ci manca la conoscenza della Scrittura, questa è già una mancanza di rispetto nei confronti di Dio. L'abbiamo studiato? Gesù dice in Giovanni capitolo 4, versetto 23, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi avere una concezione di Dio che non ha una base biblica significa pronunciare il nome di Dio anche in una preghiera. Succede ogni volta che abbiamo un pensiero che non è vero di Lui. Quando dubitiamo di Dio, quando non abbiamo fiducia nelle sue promesse, quando lo giudichiamo per qualcosa. E possiamo santificare il nome di Dio solo credendo chi è Egli veramente. È il punto che spesso abbiamo un'idea deforme di Dio. Giobbe, al capitolo 30, versetto 21, dice, in una preghiera dice: ti sei mutato in nemico crudele verso di me. È straordinario come la Scrittura sia così trasparente di farci vedere la realtà anche degli uomini che sono di esempio, no? Giobbe a un certo punto dice, definisce Dio un nemico crudele. Beh, potrei dire umanamente, sì, lo potrei pensare, sappiamo che cosa è successo, ma il punto è, Dio è veramente crudele? Dio fu crudele quando annegò l'esercito del faraone? Dio può essere accusato di essere privo di amore? Dio può essere accusato di mandare delle persone all'inferno? Se abbiamo pensieri sbagliati di Dio, se non capiamo chi è che veramente, non stiamo santificando il suo nome. E questo può accadere anche quando non conosciamo a sufficienza la Scrittura o anche quando la conosciamo ma ignoriamo queste verità. Perché se ignoriamo la verità, allora significa che non ci fidiamo di Lui. Vuoi che Dio sia santificato? Vuoi santificare Dio? Dobbiamo... Il Salmo 16,8 ci dà una grande indicazione. Il Salmo 16,8 dice: ho sempre posto il Signore davanti a me. Pensateci, cosa implica questo proposito? Se il Signore in questo momento fosse davanti a te, avresti lo stesso comportamento anche nell'ascolto del sermone? Ci sarebbe più attenzione, farei tesoro di tutte le parole, non dormirei, terrei, memorizzerei tutto. Vivere alla sua, col Signore davanti a me, il punto è, mi porta a considerare cosa succede quando esco di qua. Come affronterò la mia giornata? Se Lui fosse sempre al mio fianco, diresti le cose che dici? Faresti le cose che fai? Perché qua... E questo santificare il suo nome ha delle implicazioni infinite. Ma tutto ciò non potrebbe non bastare? Santifichiamo il nome di Dio quando viviamo una vita di obbedienza a Lui. E vi cito solo un passo che indica questa cosa. Lo troviamo in Numeri capitolo 20, versetto 19. Ricordate il popolo è nel deserto, hanno sete e Mosè viene comandato di parlare alla roccia. Sapete cosa ha fatto Mosè? Ha percosso la roccia. E dice al versetto 12, dice: poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: siccome non avete avuto fiducia in me, perché loro dovevano parlare e non percuotere la roccia, siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. In pratica Mosè non ha santificato il nome di Dio. Ha fatto di testa sua, certo umanamente potremmo dargli una pacca sulla spalla e dirgli: sai Mosè, anch'io avrei ceduto alla tentazione di questo momento così stressante perché il popolo era veramente insopportabile. Ma Dio dice: non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome. Una mancata obbedienza non ha dato gloria al suo santo nome. E quindi santificare il nome di Dio significa temere il suo essere affinché crediamo e obbediamo a ciò che dici. Se diciamo credo che Dio sia ciò che la Bibbia dice, sono consapevole della sua presenza nella vita, ma se poi disobbediamo il suo nome non sarà santificato. La preghiera non è che il nome di Dio sia santificato in cielo o sia santificato nel mondo, ma questa richiesta implica che sia santificata nella mia vita e in ognuno di noi. Io sto chiedendo a Dio di cambiare il mio cuore e la mia vita per portare gloria a Lui. Lo spiega anche Lutero nel suo catechismo. Alla domanda come viene santificato il nome di Dio, lui risponde: quando sia la dottrina sia la vita sono veramente cristiane. Quando si hanno i giusti pensieri su Dio e si compiono le giuste azioni che Dio ti offre, allora si sta santificando il suo nome. Paolo lo racchiude in un concetto più semplice, potrei dire, in 1 Corinzi capitolo 10, versetto 31: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Matteo capitolo 5, versetto 16 dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Sia santificato il tuo nome significa che Dio si manifesterà al mondo, sapete in che maniera? Attraverso di me e attraverso di te. Voi siete, io sono una luce, spetta a me il modo come accenderò questa luce per il mondo. Lo santifichiamo quando è veramente il Signore, quando abbandoniamo il peccato, portiamo frutto, lo lodiamo, gioendo della sua provvidenza, evangelizzando o nell'unità della Chiesa, eccetera, eccetera. La maggior parte delle persone vede la preghiera solo come un mezzo per raggiungere un fine. Sapete, potremmo dire una parola: egoismo. È una prospettiva sbagliata, perché la vediamo a modo nostro invece di come la vede Dio. Il Padre nostro è un modello di preghiera e principalmente non riguarda noi, ma Dio. Ed è per Dio. Non serve a ottenere ciò che pensiamo di cui aver bisogno, quanto dare a Dio l'opportunità di manifestare la sua gloria in noi. La preghiera è più del semplice privilegio di comunicare con Dio. La preghiera è l'opportunità per Dio di mostrarci la sua gloria. E la vera preghiera porta alla contemplazione del suo carattere. E la vera preghiera è permettere a Dio che io manifesti Lui nella mia vita. Giovanni 14,13 dice che quello che chiederete nel mio nome lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Ecco lo scopo della richiesta: glorificare Dio. E quindi la preghiera è prima di tutto un riconoscimento della gloria di Dio e un atto di sottomissione a Lui. Tutte le nostre suppliche, richieste, bisogni, prove, problemi sono tutti soggetti al suo nome, al suo regno e alla sua volontà che studieremo. Ogni preghiera inizia così. Solo dopo Gesù dice potrei dire dacci il nostro pane, eccetera, eccetera. Ma dopo. La vera preghiera inizia con Dio. La vera preghiera consiste nel dimenticare noi stessi e glorificare Lui. Purtroppo abbiamo un'idea distorta della preghiera e abbiamo bisogno di correggerla. Come detto, non è allineare Dio ai propri desideri, anche se questo è molto diffuso nella Chiesa in generale oggi. Ci sono persone che dicono Dio farà quello che noi chiediamo. E le persone chiedono cose a Dio, dicono ciò che Dio deve fare, come lo deve fare e anche quando lo deve fare. Ho sentito preghiere da dire Signore guarisci presto. Io devo dire a Dio cosa deve fare e quando, nel presto? E forse non abbiamo mai fatto caso, ma se siamo di fronte a quel trono che abbiamo letto questa mattina, dovremmo ponderare bene come apriamo la nostra bocca. Alcune persone affermano di essere cristiani, sai, io prego. Il punto è per cosa preghi allora? Pregano riconoscendo chi è Dio e chiedendo di sottomettersi a Lui? O invocano un potere superiore indefinito per motivi personali. Giacomo capitolo 4 versetto 3 dice domandate male per spendere nei vostri piaceri. Volete un modello di preghiera biblica errata? Genesi capitolo 28 versetto 20 dice che Giacobbe fece un voto dicendo se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Non è una preghiera spirituale. Cioè, Dio prima devi farmi tutto quello che voglio, allora sarai il mio Dio. Carnalità non è così che si prega, non siamo al primo posto e non ci rivolgiamo a Dio chiedendo qualcosa o peggio comandando a Dio di farla, perché questo significa giocare con la sua sovranità. La preghiera ha lo scopo l'elevazione di Dio, ha come scopo cambiare il mio cuore e che questo cambiamento avvenga secondo la sua santità. Sia santificato il tuo nome. Sai cosa significa? Che Dio metterà in moto tutte le risorse del cielo affinché io, tu, la Chiesa diventino santi. Romani 8:28 dice che sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere, cosa? Conformi all'immagine del Figlio suo. Il suo nome è santificato in te? La verità di oggi cambierà la tua preghiera? Il Padre nostro diventerà il modello ispiratore della nostra comunione con Dio? Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare quest'oggi e ancora una volta, analizzando la tua parola, non rimaniamo che... in silenzio, senza parole, perché queste poche parole che abbiamo visto ci mostrano una grandezza alla quale, Signore, mi sbalordisce, mi zittisce. Come Isaia, sono un uomo dalle labbra impure e, Signore, Tu questa mattina ci hai riuniti con questo scopo. Farci crescere non solo nella preghiera, ma nella nostra vita personale, perché la preghiera è poi un risvolto delle nostre vite. Signore, che queste parole possiamo tenerle nei nostri cuori, ancorati nelle nostre anime, affinché sappiano indirizzare non solo le nostre preghiere, ma, Signore, ogni aspetto della nostra esistenza. Grazie, Signore. Nella speranza che quanto esposto possa glorificare il tuo nome. In Cristo Gesù. Amen. Amen.